Poi si alzò e di nascosto si diresse lungo il corridoio verso la toilette e la porta posteriore, dove trova Giovanni che l'aspettava.
Si deve essere svolta nell'ultimo quindicennio dell'Ottocento. Non mi hanno detto se era una cosa combinata.
Storie di terreni vaticani, di doppi sacramenti e di cimiteri all'asta, in una puntata che si intitola Sacro Immobiliare.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Oggi è una giornata speciale per noi e per la redazione di Storie di Filosofia Quotidiana, perché c'è un debutto assoluto nel mondo dei podcast della nostra Anita Panizza, che insieme a Elisabetta Fusconi ha curato, ha costruito, ha scritto e ha condotto un podcast che esce oggi, prodotto da Audio Tales in collaborazione con Radio 24, ma lo trovate ovviamente su Spotify e su tutte le piattaforme. Si chiama Cherosene, è una storia drammatica, è una storia che racconta quello che accadde il 6 di dicembre del 1990 a Casalecchio di Reno, quando un aeroplano dell'aeronautica militare perse il controllo e finì letteralmente dentro ad una scuola. Morirono 12 persone, 12 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, ne rimasero ferite più di 80, ed è una storia che si trascina ancora oggi. Era il 1990, quindi non erano tantissimi anni fa. Elisabetta e Anita hanno trovato le persone che sono sopravvissute, hanno trovato i parenti. Una di loro è un nostro ascoltatore che ci aveva mandato una storia, e questo è anche stato un po' il modo, insomma, sono felice che anche grazie al programma siano arrivate a raccontare questa storia. Si chiama Cherosene. Il podcast esce oggi, sono 7 puntate da circa mezz'ora, più o meno il formato dei podcast di oggi. Le trovate da questo momento online. Io vi consiglio di ascoltarlo, perché è una storia che racconta qualcosa di questo paese, come ovviamente accade in questi casi quando si parla di grandi questioni che riguardano le istituzioni e non solo, ma racconta anche moltissimo della capacità di resistere al dolore e alla sofferenza delle persone che vivono momenti come quelli. Si chiama Cherosene, andate a cercarlo. Noi intanto, prima però, ascoltatevi questa puntata che racconta storie molto interessanti, molto intriganti, racconta di terreni vaticani comprati, di scomuniche, ma soprattutto racconta di cimiteri abbandonati, messi all'asta e comprati da un conduttore radiofonico. Si chiama Sacro e Immobiliare la puntata. Benvenuti. Nella seconda metà dell'Ottocento, in un paese tra colline e montagna dell'Appennino centrale, viveva una famiglia di possidenti terrieri, il cui capo, Ciro B, aveva messo gli occhi su alcuni terreni che, uniti ai suoi possedimenti, avrebbero notevolmente aumentato le proprietà e il reddito della famiglia. Ma quei terreni erano la dotazione del seminario vescovile e perciò non erano in commercio. Quando nel 1870 Roma divenne la capitale dell'Italia e il potere temporale dei papi ebbe termine, lo Stato italiano incamerò i beni del patrimonio di San Pietro, edificio, conventi e terreni, e fu deciso di venderli all'Incanto. Non appena fu indetta l'asta relativa ai terreni che lo interessavano, Ciro B si fece avanti, partecipò alla gara e la vinse. Ma per diventare proprietario a tutti gli effetti gli fu richiesta la firma di un garante. Un suo compaesano, Giovanni M, gli concesse la firma necessaria. Il contratto fu concluso e Ciro B divenne proprietario dei terreni agognati. Ma sul capo di Ciro B e di Giovanni M piovero le severe sanzioni che il Vaticano aveva deciso per tutti quelli che osassero mettere le mani sul patrimonio di San Pietro: la scomunica. In paese ci fu un notevole scalpore, ma dopo un po' di tempo le acque si calmarono e la vita riprese a scorrere con una certa tranquillità. Alcuni anni dopo Giovanni M si innamorò di una ragazza del paese, Carolina, e la corteggiava con intenzioni serie, come si usava a dire a quell'epoca. Carolina corrispondeva ai suoi sentimenti, ma i suoi genitori erano molto contrari al matrimonio e facevano forti pressioni sulla ragazza perché abbandonasse Giovanni e accettasse invece di fidanzarsi con un partito che essi apprezzavano molto di più per la serietà, la morale e la notevole carriera che aveva davanti: il maresciallo dei carabinieri del paese.
Giovanni e Carolina erano i nonni materni di mio marito. D'estate torniamo al paese di mezza montagna da cui proveniva mio marito e dove hanno sempre vissuto Giovanni e Carolina. Anche mio marito parlava dei nonni, ecco, e della nonna che lui vedeva sempre fumare la sigaro.
Tanto insistettero che Carolina congedò Giovanni e, sia pure malincuore, accettò di fidanzarsi col maresciallo. A quell'epoca, per la rottura nel 1870 dei rapporti tra il Vaticano e il Regno d'Italia, ogni matrimonio doveva essere celebrato in forma civile in municipio e separatamente in forma religiosa in chiesa. In vista delle nozze, Carolina, i suoi genitori e il maresciallo presero la diligenza e con un viaggio di quasi 50 chilometri si recarono nella città vicina, dove giunsero dopo alcune ore. Arrivati in città, scesero alla locanda che funzionava come stazione di posta ed entrarono nella sala comune per riposarsi e ristorarsi. Sedettero a un tavolino vicino alla vetrata che dava sulla strada. I genitori, con le spalle alla vetrata e Carolina di fronte a loro, ordinarono dei rinfreschi e rimasero in attesa riposandosi. Ma Carolina, vagando con lo sguardo fuori dai vetri, vide Giovanni che le faceva dei segni. Allora si tolse l'anello e i braccialetti, doni del maresciallo, li posò sul tavolino e disse «Scusatemi, vado a lavarmi le mani». Poi si alzò e si diresse lungo il corridoio verso la toilette e la porta posteriore, dove trovò Giovanni che la aspettava e con lui ripartì subito per il paese. Dopo un po' i genitori si insospettirono, non vedendola tornare. Chiesero al personale e furono informati che la ragazza era partita con un giovanotto che lo aspettava. Capirono di essere stati giocati e tornarono al paese di umore non proprio allegro. Naturalmente il matrimonio saltò, il maresciallo chiese il trasferimento e Giovanni e Carolina poterono finalmente sposarsi, iniziando una convivenza lunga e quasi sempre serena. Ma tempo dopo Giovanni incorse in un inghippo con la legge, fu arrestato dai carabinieri e portato in guardina in città. Carolina non si perse d'animo, diede un'altra prova della sua fermezza di carattere, salì sul calesse e guidando da sola il cavallo intero che lo tirava, si recò in città per parlare col giudice perorando la causa del suo uomo. Le cronache paesane non dicono se ebbe successo, ma la cosa si risolse e dopo di allora Giovanni e Carolina vissero una vita abbastanza tranquilla, lui bevendo una bottiglia di Lambrusco a ogni pasto e lei seduta vicino alla stufa, creando pizzi all'uncinetto, sempre con in bocca il sigaro, che fumò fino alla tarda maturità, quando si convertì alla pipa. Le cronache del paese narrano che nelle rare occasioni ufficiali in cui si incontrarono, Ciro B non riuscì mai a stringere la mano del rettore del seminario, perché questi le aveva sempre impegnate da documenti, chiavi o altro.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack.
Loro sono Dire Straits che cantano Romeo and Juliet in una puntata che si intitola Sacro Immobiliare. Abbiamo finalmente al telefono, devo dire che sono molto curioso di parlare con lei, l'autrice di questa storia che ha 92 anni e si chiama Maria Luisa. Pronto Maria Luisa, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Come sta?
Bene, grazie.
Grazie
Ci
mille.
Diamo del lei o del tu?
Diamoci del tu, Maria Luisa. Io lo faccio con tutti e mi farebbe piacere farlo anche con te.
Ecco, io sono una vecchia carampana perché la mia generazione non era abituata a un tu facile, però mi sto abituando.
Ti sei adeguata.
Allora, buona giornata prima di tutto.
Buona giornata a te, Maria Luisa, prima di tutto. Senti, andiamo a raccontare le storie di Giovanni e Carolina. Erano i tuoi nonni, giusto?
No, erano i nonni materni di mio marito.
Ah, ok. Ok, che però tu hai conosciuto abbastanza bene.
Io non li ho mai conosciuti perché sono morti molto prima che io e mio marito ci sposassimo.
Certo.
Lui li aveva conosciuti bene e me ne ha parlato qualche volta, non molto perché non era un uomo molto discorsivo, era un montanaro piuttosto chiuso di carattere, ecco.
Senti, e loro come te li ha raccontati? Che persone erano Giovanni e Carolina?
Dunque, Giovanni doveva essere, io ne ho saputo qualche cosa anche dagli amici di mio marito, che è morto da molti anni, però sono ancora in contatto con i suoi amici del paese di montagna di cui sono originari. E loro mi hanno detto che erano una coppia piuttosto felice. Lei era una donna molto energica, molto ferma, e lo ha dimostrato con tutta la sua vita. E hanno vissuto gestendo una locanda trattoria che avevano aperto loro e che lavorava soprattutto d'estate con i villeggianti.
Ma invece Giovanni si è portato dietro la scomunica per tutta la vita?
No. Ah. L'ha riscattata.
E in che modo?
Infatti lui è sepolto, deve essere morto dopo il concordato, e prima del concordato doveva avere riscattato questa scomunica. Lui è sepolto nel cimitero del paese in una cappella di famiglia.
Ho capito.
È solo Ciro che è morto con ancora la scomunica sulle spalle.
Ma invece, Maria Luisa, tu che cosa hai fatto nella tua vita?
Io ero insegnante.
In una scuola elementare, media, superiori?
Media. Scuola media.
E sì. Per quanto hai insegnato? Quanto tempo?
Io ho insegnato un anno in una scuola media tradizionale, prima della nascita della scuola media unica. Un anno in una scuola superiore, no, due anni in una scuola superiore, e poi per circa 30 anni in una scuola media prima unificata e poi scuola media unica.
Senti, e ti manca l'insegnamento?
No, io ho insegnato coscienziosamente, facendo il mio dovere senza mai assentarmi. Le mie assenze si possono contare sulle dita di una mano, va bene, ma non era la carriera che avevo desiderato per me. Io mi ero laureata per fare la traduttrice.
Ah, ecco. Ho capito.
E avevo cominciato a tradurre qualche giallo. Poi, come mi sono spostata da Milano all'Emilia, ho perso i contatti e non ho più tradotto niente.
Chiaro.
Però continuo a tradurre nella mia mente, all'impronta.
Ah, sì?
Leggo un testo in inglese e mentre lo leggo con la mente lo traduco in italiano.
Ecco perché, nonostante i tuoi 92 anni, sei ancora così giovanile e giovane nel raccontare, Maria Luisa.
Insomma, faccio quello che posso. Purtroppo il cervello mi assiste, devo dire la verità. Spero che non sia la solita battuta che dicono tutti quelli che sono fuori di testa. Ecco, mi sembra di ragionare abbastanza bene.
Sembra anche
non
a noi. Sembra
tanto bene, mi va per la vista e per l'udito, ma insomma
ci
accontento.
Ci aggrappiamo, esatto, a quello che c'è. Maria Luisa, ringrazia tanto anche tua figlia Elisabetta che ci ha mandato, insomma, ti ha aiutato a mandarci la storia. Se hai voglia di raccontarci altro, sai che noi siamo qua felici di ascoltarti.
Figlie, grazie a voi.
Ciao Maria Luisa, grazie.
Arrivederci.
A presto.
A risentirci meglio.
A presto,
di
a risentirci.
Buon lavoro a voi.
Anche a lei. A presto Maria Luisa. E dopo questa bella chiacchierata con Maria Luisa, ora la parola passa a Valeria Locati, che ci racconta sicuramente qualcosa di interessante sul suo racconto.
Questa è una storia tramandata di generazione in generazione di una coppia che ha fatto sicuramente fatica a stare insieme, ma che rappresenta per tutti un esempio di non soltanto di amore, ma anche di caparbietà, di determinazione, di fermezza e, diciamocelo, anche di rivalsa da parte delle donne. Carolina e Giovanni hanno potuto stare insieme grazie alla fermezza e alla determinazione con cui Carolina stessa si è battuta, innanzitutto per non incappare e essere intrappolata in un matrimonio che non avrebbe voluto, ma anche grazie al fatto che sia stata capace di battersi per Giovanni quando ce n'era bisogno, e indubbiamente, considerato il periodo storico di cui stiamo parlando, è evidente che questo tipo di abilità, questo tipo di scaltrezza, ma anche questa capacità di leggere ciò che è giusto da ciò che non lo è, rappresenta davvero un motore enorme per un'evoluzione, per una possibilità di andare a stare meglio. E poi l'altra cosa molto interessante di tutta questa storia è sicuramente l'annoso direi confronto tra lo Stato e la Chiesa, che sembra essere più che altro un modo per non prendere mai una posizione e per non lasciare mai la propria zona di comfort a favore invece di un possibile dialogo, di un possibile incontro tra due parti molto diverse. I could tell you were lonely from the moment you walked in, from the way you had your makeup on, from the way you'd done your hair, from the way you sat down next to me, from the way you ordered your drink, from the moment you put your hand on my knee, I knew I'd have you with ease.
Jordi Grip, che canta Holy Holy, cioè Santo Santo, per chiudere la storia di Maria Luisa e chiudere anche l'ascolto di Valeria Locati. E ora vi raccontiamo un'altra piccola storia. C'è arrivata una storia breve, non era nemmeno mezza pagina, che però abbiamo tenuto lì perché è una di quelle storie che non ha un episodio molto forte, però ha tantissima atmosfera dentro, tantissimo spazio e tempo di racconto. E ce la manda Agnese, che ci dice: vi inoltro un ricordo di mia mamma, scritto da lei con la sua Olivetti. Volevo ringraziarvi perché è stata un'occasione per conoscerla meglio. Sono nata a Marghera, Venezia, nel maggio del 52 e mia sorella nel novembre del 49. E venne il tempo per mia sorella di fare prima comunione e cresima. Lei aveva 8 anni e io ero all'asilo. Nostra mamma pensò di farcela fare assieme, ovviamente per contenere le spese e la fatica di organizzare un gran pranzo al ristorante per noi, nonno, nonna, zii e zie. Io ero troppo piccola, ma mia mamma contava sulla mia forte memoria, che mi aiuta tuttora. Le suore che ci preparavano fecero lieve opposizione, ben conoscendo le condizioni economiche generali. Unica disposizione: sapere tutto il libretto a memoria. E allora via con miriadi di parole astruse e incomprensibili. Ed erano tantissime. La mia carissima maestra Maria Regini mi regalò una Madonnina bellissima. Nel frattempo la sarta di Coin ci stava confezionando il vestito di pizzo di San Gallo con il collettino tondo, corpetto e gonna appena arricciata in vita, ovviamente lungo fino a terra. Un piccolo fifì in velluto marrone fino all'ombelico. Lo ricordo ancora come la prima volta che mi sono sentita veramente elegante. Del momento della prima comunione ricordo solo la difficoltà di inghiottire la particola, niente di più. La settimana dopo c'era la cresima. Mi avevano informato che arrivava da Venezia il patriarca, altra persona a me totalmente sconosciuta. Ci misero in fila nel corridoio centrale della chiesa di Sant'Antonio, bambine a sinistra, maschi a destra. Io ero ovviamente la più piccola. Finalmente arriva il patriarca, tutto vestito di bianco con un cappello a punta. Si chiamava Angelo Roncalli. Mi ricordo il sorriso, bello, dolce. Mi appoggiò 2 dita alla guancia sinistra. Mi sentii tanto importante per la prima volta in vita mia. Dopo pochi anni, Angelo Roncalli fece il Papa. In seconda media, la professoressa Carmela Baldi Norzi ci impose di imparare a memoria delle poesie. Quel giorno finsi di avere perso la voce per un colpo d'aria. Recitai la poesia più corta dopo averla letta, sì e no, 2 volte.
Fine now, let's sleep in dog's lay. All our minds made up now, all our beds are made. No one's out of time, no chips for where they may. Leave it all behind, let the ocean wash away. Money or the drugs, for you there.
Lana Del Rey che canta Religion per chiudere questa serie di due piccole storie che riguardano la vita molti molti anni fa di persone che oggi sono molto anziane. Grazie mille ad Agnese per averci mandato la storia di sua mamma. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Storie di Filosofia Quotidiana.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi ha a che fare con due cose: il mercato immobiliare e la chiesa. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo raccontato due storie, cioè la prima quella scritta dalla mamma della nostra ascoltatrice Elisabetta, che partiva proprio dall'acquisizione di un terreno che era di proprietà del Vaticano. Questo ci ha fatto venire in mente una storia che ha raccontato per il Post il nostro amico e storico conduttore di Caterpillar, che è Massimo Cirri. Per problemi di tempo non possiamo leggervela tutta, voi andate poi a recuperarvi il resto che ne vale la pena. Il titolo dice tutto: ieri ho comprato un cimitero usato. Forse. State con noi. Quando l'ho visto per la prima volta era già invaso dal bosco. Arbusti che lavorano per diventare alberi dentro e altri che si affacciano da fuori. Una parte della mura crollata, un accerchiamento di liane rampicanti amazzonico-appenniniche ricopre tutto, tipo sipario. E edera di dimensioni ciclopiche che ha scavalcato le mura e ha invaso il suolo, tipo blob ma più lento e denso. Un tappeto sommergente. Il cimitero sta affondando e a me dispiace. Non so perché, ma la lotta contro il rampicante mi scava dentro impreviste voglie di guerra. Roba dura, mezzi pensieri, tronchesi, tagliarami d'acciaio finlandese, il migliore, si sa, per liberare i soffocati. Una lotta di liberazione? Beh, forse pare troppo, ma comunque mi tocca qualcosa. Il comune mette in vendita il cimitero. Di più, una serie di cimiteri nelle frazioni del paese, tutte più o meno abbandonate. Enzo Naldoni, il meccanico del paese, è interessato a quello di Bibbiana. Lo ha incomodato d'uso da anni e dice che è il recinto ideale per i suoi cani da tartufo. Oscar Mongardi, il geometra, penserebbe a quello di Badia di Susinana. Io mi butto su Salecchio. Ipotizziamo una lobby dei proprietari di cimiteri per far sentire tutto il nostro peso nella vita del paese. Non se ne fa niente, solo Naldoni arriva alla fine. C'è qualche malumore in paese per questa cessione della memoria collettiva a dei privati. Credo un po' di più a me che vengo da fuori e sono palesemente un cialtrone. O forse è un'astuta mossa dell'opposizione per mettere in difficoltà la maggioranza che governa il comune, chi lo sa. Comunque la vendita viene annullata. Me ne dispiaccio, ma me ne faccio una ragione. Ripasso al cimitero 8 anni dopo, estate del 2021, e semplicemente non lo trovo più. Dovrebbe essere lì, da secoli, appena superato il ponticello sul torrente, 3 metri in alto sopra la strada. Non c'è più, non si vede. È sommerso. Le liane stanno trionfando, l'edera festeggia, il tetto della cappelletta è crollato e le mura resistono solo perché l'edera fa da cemento. Una parte delle mura è collassata e qualcuno ha rubato le pietre più belle, quelle lavorate di scalpello. Come tutela della memoria collettiva non siamo andati bene, penso, ma senza rabbia. È malinconia che con il cimitero ci sta. Ho il pensiero di cosa si possa fare di un cimitero. Forse, penso, le cose finiscono perché è giusto che finiscano, per consunzione, abbandono. Una volta in Argentina ho visto una città abbandonata, sommersione da liane o da overturismo, tipo Venezia.
Poi quel pensiero, a cosa serve? Cosa fare di un cimitero abbandonato? Che cosa può fare lui per noi?
Chiedo a chiunque mi capiti a tiro. Un giardino di rose? Un campo di lavanda? Una macchina da soldi? Lo affitti per le notti di Halloween. La gente impazzisce per Halloween. Su dalla Romagna verranno centinaia. Sono gente che per divertirsi fa qualsiasi cosa. Pensaci. Metti musica da paura, candele e torce con luce sinistra e a mezzanotte irrompi vestito da zombie con la motosega ruggente in mano. E poi mi è venuta in mente mia mamma. Lei non avrebbe detto cimitero, ma camposanto. Un lembo di terra uguale ma diverso dai prati che lo circondano. Più santo, appunto, più buono, più giusto, più in equilibrio e più denso. E più sacro, anche se non si ha credenti. Perché il camposanto custodisce la memoria e accoglie i ricordi. Un amico del paese, Jacopo Menghetti, lo aveva fotografato 40-45 anni fa. Ha ritrovato le immagini e sono bellissime. In una, in bianco e nero, lui, il camposanto, è lì, in mezzo ai prati coperti di neve. Le mura disegnano il terreno. C'è un'armonia, un abbraccio. Non ci sono arbusti, liane, rampicanti e sottobosco, perché tutto è cresciuto dopo l'abbandono. solo castagni secolari nel monte alla sua destra.
Arizona days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine.
Poi era novembre, ci ha portato un amico, Mirko Artuso, attore e regista. A cosa serve un luogo così? Cosa ce ne facciamo di un cimitero che non è più un cimitero? Non ospita più i corpi, ma continua a esserlo. Come? In cosa può aiutarci? E lui mi ha detto: teatro, è chiaro. A me non sembra così chiaro, ma tant'è. L'anno passato a Ferragosto abbiamo provato a fare qualcosa nel prato a fianco del Camposanto, che è della curia fiorentina da mille secoli almeno, e lo ha in affitto. Ci sfalcia l'erba Franco Calmetti, che ha ascoltato questa strana richiesta di usare il suo prato per farci uno spettacolo teatrale, senza ridere. Grazie Franco. È venuto El Bekin, ci pareva giusto cominciare così, con un uomo del mestiere che fa clownerie a tema un po' macabro. Poi uno spettacolo teatrale, ma nella piazza del paese. La notte al Camposanto ci pareva troppo. Un piccolo contributo del comune, tanto lavoro dell'associazione Genti di Montagna, che si occupa del museo etnografico del paese. Un modesto biglietto d'ingresso e ce l'abbiamo quasi fatta ad andare in pari. Io ci ho rimesso solo 130 euro, un successo.
Poi abbiamo trovato il coraggio di entrare proprio lì, dentro il Camposanto. Il gruppo di lettura del Teatro del Panem, di Treviso, è sempre Mirko Artuso, ha letto storie di vita e di morte, di intrecci e sconfinamenti. Arto Passerina, Ugo Cornia, Woody Allen, Umberto Eco. Ognuno ha scelto il suo. Ci siamo definiti comuni mortali.
Poi siamo tornati a casa. Un signore di Marradi, il paese vicino, quello di Dino Campana, mi ha detto che c'è una cripta sotto il pavimento della cappelletta crollata. Lo sa perché da ragazzo ci si nascondeva dentro dopo aver dato appuntamento di notte a qualcun altro del gruppo di amici. Una sfida per vedere chi aveva il coraggio di entrare nel cimitero tutto buio. Poi dalla cripta emetteva rumori sinistri, gemiti, grattate sulla roccia, prima lievi, poi più decise. E infine usciva urlando dalle viscere della terra. Un cimitero, ne ho dedotto, fa pedagogia della paura. Oscar, quello che va con il trattore al castagneto, conferma l'esistenza della cripta. Ci giocavano i suoi bambini. Adesso hanno più di 40 anni. Mentre ripuliamo il camposanto, senza tagliare nessun albero grande e neppure troppi arbusti, anche se sono tutti stortignaccoli perché i carabinieri forestali vigilano, si è fermato un signore per dare un'occhiata. «Cosa state facendo?» dice. Abita, ma da turista solo d'estate, in una casa sul monte. Gli ho raccontato del teatro e dell'idea di comprarlo, il cimitero. Dice che è buona, ci aveva pensato anche lui. Ma va bene così, mi ha detto passando subito al tu, come si fa dalla parte romagnola di questa terra di confine. Prendilo pure tu. Mi ha fatto capire che la cappelletta, quando la ricostruisci, è chiaro che la puoi fare un po' più grande e poi, un po' di tempo dopo, ti allarghi ancora. Ci penso, ho detto io. Intanto, partecipo all'asta. Beck, che canta Fix Me, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su Storie e Idee del Post, che è una rubrica appunto in cui vengono raccontate le storie. Massimo Cirri ha raccontato questa storia appunto, che si intitola Ieri ho comprato un cimitero usato. Forse, in realtà, poi lo so perché Massimo me l'ha raccontato, ha partecipato all'asta, era l'unico ad aver partecipato e l'ha vinta, e quindi si è comprato per una cifra ridicola un cimitero con cui voi direte cosa se ne fa. Beh, insomma, l'ha spiegato che cosa se ne fa. Oltre a farci il teatro una volta all'anno, che se non ricordo male è a Ferragosto, ha l'idea che evidentemente quel confine tra campo e camposanto gli parla, gli dice qualcosa. Grazie ancora a Massimo Cirri per non solo per tutto quello che fa da quasi 30 anni alla radio, ma anche per immaginare cose come questa. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare un episodio della nostra storia seriale tratta dal podcast Merce di Scambio.
Matteo Caccia racconta.
La nostra storia seriale negli ultimi giorni ha preso una svolta abbastanza importante, che dalla Libia, dalla Siria, ci porta a comprendere quanto il traffico di organi sia una minaccia sorvegliata con attenzione in Unione Europea e in Italia. Ecco, come abbiamo sentito, Nesrin, che è la protagonista di Merci di Scambio, ha venduto un rene per riottenere suo marito, che era tenuto in ostaggio dai sequestratori, in cambio di un riscatto che appunto lei ha pagato grazie ai soldi che ha avuto vendendo il suo rene. Ma qual è la realtà di oggi in Italia per i pazienti in attesa di un organo? Teresa Potenza, che è la voce e l'autrice della nostra storia seriale, ci accompagna ancora più a fondo nelle procedure legali, ovviamente, per ricevere organi in Italia e per contrastare il mercato nero degli organi. State con noi.
In questo momento noi abbiamo in Italia circa 8.000 pazienti che attendono un organo e mediamente negli ultimi anni sono stati eseguiti circa 3.800 trapianti, quindi meno della metà, diciamo, della lista d'attesa attuale. Ovviamente le liste d'attesa sono diverse per tipologia di organo, perché la gran parte dei pazienti aspetta per un trapianto di rene, ce ne sono circa 6.000 che sono in attesa del rene, ce ne sono circa un migliaio che aspettano un fegato, 600 per il cuore, circa 250 per i polmoni e 200 di pancreas. Quindi il fabbisogno è diverso per le diverse tipologie di organi, però quello che c'è in comune è sempre questa discrepanza tra la domanda e l'offerta.
Andiamo allora ancora più a fondo. Perché abbiamo oggi uno sbilanciamento così forte? Che cosa non si è fatto finora o che cosa sta funzionando e va quindi implementato?
Ma allora, quando si parla di reperimento e di identificazione dei donatori di organi, si deve sempre fare riferimento a due aspetti. Il primo è quello che lei ricordava, cioè quello del consenso sociale alla donazione, la cultura del dono, la conoscenza da parte dei cittadini, che è un aspetto importante, ma ce n'è un altro secondo me che prevale, che è una componente organizzativa del sistema, cioè le donazioni si realizzano soprattutto laddove c'è un sistema organizzato all'interno degli ospedali, perché l'identificazione del donatore, la valutazione di idoneità degli organi sono procedure complesse da un punto di vista sanitario organizzativo, quindi richiedono la disponibilità di personale formato, dedicato per questa attività, e non sempre questo purtroppo si realizza in tutti gli ospedali. Quindi il grande problema della donazione non è, come molti pensano, quello del consenso sociale, è più un problema organizzativo delle strutture sanitarie, perché questo è facilmente dimostrabile, perché a fronte di un, come dire, di una situazione normativa omogenea sul territorio nazionale e su elementi anche culturali e valoriali che non sono così diversi tra le regioni italiane, noi abbiamo invece profonde differenze nel reperimento dei donatori, che sono secondo me l'espressione soprattutto di queste differenze organizzative. Poi certamente è vero che noi non abbiamo il 100% di consensi, c'è una percentuale della popolazione italiana che si oppone alla donazione, circa il 30%, anche qua ci sono differenze regionali, anche se non così ampie tutto sommato. Detto ciò, ovviamente noi questo 30% di opposizione vorremmo abbatterlo, perché sicuramente se noi riuscissimo ad avvicinarci da questo punto di vista al benchmark internazionale, che è la Spagna, che ha tassi di opposizione che sono quasi la metà dei nostri, perché loro hanno circa il 15-16%, noi aumenteremo di molto la disponibilità degli organi. Quindi esiste anche un problema di conoscenza, come lei dice, che alle volte può essere legato al credo religioso, ma alle volte anche svincolato da questo. Non è, come lei diceva giustamente, un problema tanto di religione, perché la gran parte delle religioni si esprime positivamente rispetto alla donazione. Alle volte sono prevalenti più i timori individuali, i falsi miti, le paure, il fatto soprattutto di pensare, di credere che gli organi possano essere prelevati prima che una persona è morta.
Aspetti organizzativi a parte, gli altri fattori cruciali che potrebbero invertire la rotta sono due: una corretta informazione e una comunicazione efficace. Abbiamo visto come siano caduti tutti gli ostacoli di eretaggio religioso, almeno per quanto riguarda le tre grandi religioni monoteiste. Va quindi trovata la chiave per comunicare al meglio l'importanza della donazione. Quale? Se non siamo in grado, in questo podcast, di dare la risposta, tutti gli elementi che stiamo acquisendo ci consentono di mettere insieme molti pezzi del puzzle. Tra tutti c'è una cosa che mi ha colpito molto, una frase che è ancora di Massimo Cardillo e che nella sua semplicità racchiude forse la verità più grande.
Le persone muoiono a prescindere e quello che accade più spesso è che purtroppo a questo non fa seguito una donazione, quindi noi dovremmo essere invece capaci di tradurre la morte che esiste in una chance di vita per altri pazienti.
Una chance di vita. E allora, a questo punto, non ci resta che tornare all'aspetto organizzativo. Perché se la comunicazione fosse efficace e il numero di donatori in Italia aumentasse in modo costante, il sistema dovrebbe essere in grado di gestirlo.
Ci tengo a sottolineare che oggi ci sono tanti cittadini italiani, tante persone che magari hanno dato il loro consenso alla donazione, la donazione non si realizza perché l'ospedale non è pronto.
Ma come mai si verifica una situazione di questo tipo, che a prima vista sembra paradossale?
La grande peculiarità della situazione italiana è il fatto che il sistema sanitario nazionale in realtà non è un sistema omogeneo, ma è la somma di tanti sistemi sanitari regionali, data la competenza che le regioni hanno poi nell'attuazione della spesa sanitaria, e quindi la realizzazione di questi sistemi può essere diversa nelle diverse regioni. Le indicazioni centrali ministeriali su attività che hanno un respiro nazionale sono indicazioni di principio, ma poi la realizzazione delle procedure che portano alla fornitura di questa terapia, che è il trapianto, spetta alle regioni. Quindi ci sono regioni che sono state più aderenti alle indicazioni e hanno realizzato questi sistemi in maniera più performante, altre regioni che l'hanno fatto meno. Quindi lo sforzo complessivo deve essere quello di portare ovviamente le regioni ad essere consapevoli del fatto che bisogna investire in questa attività, soprattutto sugli aspetti organizzativi della donazione.
Loro sono Depeche Mode, che cantano Sacred per chiudere questa puntata che si intitolava Sacro Immobiliare. Noi ringraziamo ancora Teresa Potenza che ci permette di raccontare Merce di Scambio. Vi ricordo che Teresa sarà con noi venerdì per raccontarci qualcosa di più di come ha creato questo podcast e perché l'ho creato. A proposito di podcast, come dicevo in apertura, vi ricordo che oggi è una giornata importante perché esce Cherosene, che è il podcast scritto e condotto da Elisabetta Fusconi e la nostra Anita Panizza. È assolutamente un esordio per Anita. Elisabetta Fusconi ha già fatto un podcast molto bello che vi abbiamo anche raccontato, che si intitola Zitta e Buona. Questa credo però sia davvero un'operazione che va ancora più in là, che non racconta solo una storia che è accaduta, ma quello che rimane dopo che un aeroplano entrò in una scuola alle porte di Bologna, portandosi via 12 persone che erano dei ragazzi, che erano lì a scuola. È una storia molto dolorosa, una storia in alcune parti, anche lo dico per me, insomma, molto faticosa, ma è una storia bellissima, raccontata magnificamente da Elisabetta Fusconi e da Anita Panizza. Quindi cominciate ad andare subito sul sito di Radio 24, Le Sole 24 Ore, oppure dovunque ascoltiate i vostri podcast. Si chiama Cherosene. Grazie ancora, oltre a lei, a Luca Michele, a Paulino Corleoni e a Federico Bernocchi. Grazie a voi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per scriverci le vostre storie. Due pagine, tre pagine, non di più. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!